Leggiamo dal primo verso, Prima Corinzi, capitolo 10. Dio sia lodato. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Ora, queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Amen. Fin qui la parola del Signore. Spesso si prende spunto da questo testo, particolarmente dall'ultimo verso che abbiamo letto, che dice che Dio è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Gloria a Dio! Questa è una bella notizia. Ma io voglio meditare con voi invece il verso precedente. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi, guarda di non cadere. Ora, voi avete conosciuto come me persone che sanno tutto loro, no? Avete conosciute quelle persone che loro sono bravi, sono perfetti, non sbagliano mai, no? Si sentono autosufficienti, si sentono capaci, sono quelli che vi dicono: io mi sono fatto da solo, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, abbiamo raggiunto questa posizione, noi qui, noi là. Chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Di solito il botto più grosso lo fanno le persone che si pensano di essere arrivate molto in alto. E noi non dobbiamo fare questa triste esperienza. Amen. Perché la parola di Dio ci avvisa. Oggi, fratelli e sorelle, è un avvertimento divino. Mettetelo da parte. Adesso magari non ti serve, ma metti da parte questo avvertimento divino, perché oggi vi parlerò dei 7 pericoli che può correre una persona che si pensa di stare in piedi e rischia di fare un brutto scivolone, cadere. E quando si dice cadere, si intende cadere nel peccato, va bene? Perché uno può pensare, cadere, scivolo, cado. Mia moglie mi ha detto: ma tu stai preparando sto messaggio perché sono caduta, no? E non c'entrava niente, però era profetico. Grazie a Dio che non si è fatta niente di grave, il Signore l'ha guardata. Che cosa potrebbe farci cadere nel peccato? Sette pericoli. Fratelli, quando sono arrivato al sesto, ricordatevi che c'è ancora il settimo pericolo. Ma quanto dura sta predica? Sette pericoli dura. Voi prendete l'orologio, sette pericoli. Primo pericolo è nel verso 1. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri, eccetera, eccetera. Non voglio, fratelli, che siate ignoranti o disinformati o non sappiate che cosa è successo ai nostri padri. E chi erano i padri di cui parla qui l'Apostolo Paolo? Era il popolo di Israele. Paolo era un ebreo. Sta scrivendo ai Corinzi, che erano dei greci, dei pagani. Molti di loro venivano dal paganesimo e ignoravano le vicende del popolo di Dio. Molti di loro venivano dal paganesimo più sfrenato. Erano diventati cristiani. Gloria a Dio. Ma non conoscevano le vicende, le vicissitudini del popolo di Israele. Il primo pericolo, fratelli e sorelle, è l'ignoranza. Lo sai che cosa è successo al popolo antico? Oggi vi racconterò qualche storia. Ma se non hai mai letto la Bibbia, tu sei in pericolo. Se non conosci la storia, non puoi evitare gli stessi errori che hanno commesso questi. E ci dice la scrittura che tutti furono portati da Dio fuori dall'Egitto, ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque e perirono nel deserto. La scrittura ci dice che di tutti quelli che uscirono dal deserto, ve lo ricordate, fratelli, sorelle? Un grande popolo, erano stati schiavi, il Signore li liberò da Faraone, aprì il Mar Rosso, uscirono fuori festeggiando. La scrittura ci dice che sopra i 20 anni solamente 2 uomini arrivarono nella terra promessa, Giosuè e Caleb, gli unici fedeli. Tutta la loro generazione morì nel deserto. Allora, fratelli, forse bisogna alzare le antenne e fare molta attenzione, perché queste cose sono scritte per noi, dice Paolo, per ammonire noi, servono di esempio a noi. Allora mettiamo da parte quello che adesso andiamo a leggere. Primo pericolo è l'ignoranza. No, vabbè, ma a me mi basta quello che dice il pastore la domenica in chiesa. No, io che bisogno ho della Bibbia? Poi io quando ho bisogno di una predica vado su YouTube e dico predica e esce fuori uno che predica e ti bevi qualsiasi predica ti fanno, no? Pure se ti predicano che devi buttarti con l'aeroplano senza paracadute, tu te la guardi, no? Fratelli, l'ignoranza è la cosa peggiore che c'è. Perché se tu non sai un pericolo, non puoi evitarlo. È come quello che vede un cartello stradale e non sa cosa significa, no? Ma io non lo so, ma che vuol dire questo cartello? E c'è scritto, attenzione che c'è il precipizio. E tu non capisci che cos'è. Vai avanti con la macchina e poi vai di sotto. Perché vai di sotto? Perché sei un ignorante. Scusate, ignorante non è una parolaccia. Ignorante è uno che non sa. Ignora. Non lo sai. E allora che succede? Che non conoscendo il pericolo non puoi evitarlo. Fratelli, sorelle, dobbiamo leggere la parola di Dio. Amen. La stai leggendo la Bibbia? Io ogni tanto io spacco la Bibbia, no? Ci sono quelli che spaccano, fanno così. Che mi dice il Signore? La conquista di Rabba. Interessante. Però se tu spacchi la Bibbia e magari ti si apre sempre la conquista di Rabba, non impari niente. Va letta metodicamente. sistematicamente. E tu da stasera, ti prego, se non lo fai, comincia a leggere la parola di Dio metodicamente, perché è l'unico modo per evitare il primo dei sette pericoli, l'ignoranza. I greci, questi che ne sapevano, molti di loro venivano da culti sfrenati, idolatrici, però si erano convertiti, avevano conosciuto Gesù, la salvezza, e allora frequentavano la chiesa. Corinto c'era una grande chiesa. Fratelli e sorelle, la chiesa di Corinto era la chiesa più disordinata del Nuovo Testamento. Era la chiesa dove Dio si poteva manifestare in maniera gloriosa, ma all'interno di quella chiesa c'era, abbiamo parlato giovedì scorso per quelli che c'erano scandali dappertutto. Succedeva di tutto, cose vergognose. Com'è possibile? Questo succede quando c'è l'ignoranza. E allora Paolo scrive ai Corinti e gli dice: fratelli, non voglio che siate ignoranti, non voglio che siate disinformati, non voglio che ignoriate quello che è successo al popolo antico, perché se voi lo ignorate vi capita pure a voi. E stava capitando. Ai Corinzi stava capitando la stessa cosa. Forse questi Corinzi potevano pensare: ma noi siamo figli di Dio, e adesso abbiamo accettato Cristo, non ci succederà più niente, quindi siamo esenti da qualsiasi problema. Pensavano di poter vivere la loro vita senza fare i conti con la santità di Dio. Esempi. Quindi, primo pericolo, l'ignoranza. Il secondo pericolo lo troviamo nei versi successivi. Non voglio che ignoriate, fratelli. Seguite la lettura, fratelli, perché è buono che seguiamo la lettura. I nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Il secondo pericolo è l'arroganza. Erano gonfi. Molto spesso nella prima lettera ai Corinzi io ho trovato almeno 5 passi biblici in cui Paolo parla dell'orgoglio, dell'arroganza. Siete gonfi, siete dei palloni gonfiati. Cari Corinzi, voi siete orgogliosi, siete arroganti. Voi dite: che esperienze abbiamo fatto! Abbiamo ricevuto il battesimo, ci siamo battezzati, siamo stati riempiti con lo Spirito Santo, abbiamo ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, partecipiamo al pane e al vino nella Santa Cena, mangiamo il cibo spirituale, beviamo la bevanda spirituale. E Paolo gli dice: guarda, voi pensate chissà, la stessa esperienza l'ha fatta Israele. Sono stati battezzati nella nuvola e nel mare. Hanno mangiato cibo spirituale, la manna che scendeva dal cielo, vi ricordate? Hanno bevuto alla roccia che sgorgava l'acqua, che quella roccia era Cristo. Miracoli straordinari. Fate attenzione. Non pensate, perché Dio ha fatto miracoli straordinari per noi, che potete fare come vi pare, perché chi si pensa di stare ritto in piedi, guardi di non cadere. Il pericolo della superbia, della vanagloria. Questi pensavano di stare in piedi perché ormai noi abbiamo ricevuto il Vangelo e quindi noi siamo esenti da ogni problema. No. Se hai ricevuto Cristo, Dio ti chiama a vivere una vita santa. Dio ti chiama a vivere una vita separata dal peccato. Mi piacerebbe sentire qualche amen più forte. Dio ti chiama e ci chiama a vivere una vita come Dio vuole, secondo la volontà di Dio. Non secondo i nostri piaceri, i nostri pensieri, i nostri desideri, ma a me sembra, il cristiano non lo deve dire. Il cristiano deve dire, così è scritto e così io faccio. Quindi il secondo pericolo è l'arroganza. Ci vantiamo, abbiamo fatto delle esperienze. Noi siamo la Chiesa, quella giusta. Noi siamo la Chiesa, quella vera. Noi siamo la Chiesa, quella fedele. Ma stai attento di rimanere fedele fino alla fine. Il terzo pericolo è nel verso 6. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. Bramosi di cose cattive, o la parola di Dio dice questa frase, la concupiscenza, è un termine che oggi non si capisce tanto bene, ve lo spiego. Sono i desideri peccaminosi, i desideri cattivi. Mi piace quel motorino, adesso me lo rubo, perché mi piace, è un desiderio, me lo prendo e me lo rubo. Hai commesso un peccato. Mi piace quella persona, adesso anche se è sposata la corteggio, stai commettendo peccato perché la Bibbia dice non desiderare la donna di altri. Forse stai pensando dentro di te, ma io se adesso racconto una bella bugia tutti quanti crederanno che io sono una brava persona. Tanto le bugie hanno le gambe corte ed è peccato. Bramare cose cattive. E cosa fecero questi nel deserto? Questi nel deserto a un certo punto si stancarono della manna che scendeva dal cielo. Ci dice la scrittura che tutte le mattine, questi erano nel deserto, sarebbero morti di fame, ma tutte le mattine Dio faceva scendere dal cielo la manna. E la manna si stendeva a terra, loro la raccoglievano e la cuocevano, ci facevano delle focacce, aveva il sapore come della pizza. Tutte le mattine mangiavano il pane dal cielo. E a un certo punto questi, invece di dire, oh che miracolo, no, tu tutte le mattine trovi il pane, uscivano dalle tende e trovavano pronto la farina per mangiare. Invece di dire tutti i giorni, grazie Signore, che miracolo, no. Dopo un po' si sono stufati, si sono guardati in faccia, però mangiavamo le cipolle, quando stavamo in Egitto, i cocomeri, i meloni, come stavamo bene in Egitto. Ma come eravate schiavi? Come stavamo bene in Egitto? Perché lì mangiavano, avevano una dieta varia. E piangevano, non ci abbiamo mai la carne, vorremmo mangiare un po' di carne. Bramosie cattive. Volevano le quaglie, pensate, no? Chef, noi vogliamo mangiare manna alle quaglie. E Dio li accontenta. E dice che un giorno arrivano le quaglie e cadono a terra e si riempie tutto il territorio di queste quaglie. E questi qui, questi israeliti, fratelli, queste cose sono scritte per esempio nostro, perché non dobbiamo essere come loro. Invece di ringraziare Dio, si sono buttati su queste quaglie, hanno visto sta carne, ste quaglie, hanno cominciato subito a prendere, più che si litigavano ste quaglie, a cucinarle, a mangiarle. Neanche hanno detto, oh Signore quanto sei grande. E lì venne una piaga, perché il Signore li punì. E questo lo trovate in Numeri capitolo 11, versi 33 e 34, questo episodio. Perché se non leggiamo la scrittura, queste storie non le conosciamo. Segnatelo, leggitelo, Numeri 11, 33 e 34. La concupiscenza, i desideri malvagi portano al peccato. Nessuno quando è tentato dica, Dio mi tenta. No, Dio non tenta nessuno. Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, dai propri desideri, bramosie cattive, che lo attira, che lo adescano, e poi la concupiscenza produce il peccato. E il peccato, la morte spirituale. Noi non vogliamo morire spiritualmente, noi vogliamo stare attenti. C'è un pericolo, fai attenzione ai desideri malvagi. Fai attenzione a quei pensieri che ti passano per la testa e tu anziché scacciarli via, li coltivi, ci pensi, ci ripensi, si comincia con un desiderio cattivo, con un pensiero che tu non freni. Ah, quello sta meglio di me. È un pensiero cattivo, lo sai? Io vorrei avere quello che c'è a lui, è un pensiero cattivo. Perché dopo tu vai a rubare per essere come quell'altro. Quarto pericolo, nel verso 7. E perché non diventiate idolatri come alcuni di loro? Secondo quanto è scritto, il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Che è successo? È successo al popolo di Israele che mentre Mosè saliva sul monte per ricevere da Dio le tavole della legge, vi ricordate? Mosè sale sul monte e rimane 40 giorni e 40 notti sul monte, in presenza di Dio. Dio prende la pietra e gli dà due tavole, incide col suo dito i 10 comandamenti e li mette in mano a Mosè. Mentre avviene questo, il popolo, dopo un po' di tempo, non vede tornare Mosè. Ma che fine ha fatto Mosè? Sono passati 30 giorni, sarà morto, non sappiamo che fine ha fatto. Ma noi qui dobbiamo pur far qualcosa. L'impazienza. E poi l'idolatria. Ma noi abbiamo bisogno qui di un Dio che si vede, perché questo Dio che non si vede è un po' difficile da seguire, questo Dio che non si vede, no? Il Dio invisibile, il Dio spirito, è un po' difficile. Noi abbiamo bisogno, come quando stavamo in Egitto, che lì si adoravano i gatti, i coccodrilli, i cagnolini, il sole, la luna, le stelle, si adoravano le pietre, si adoravano il faraone pure, si adoravano tutto. Allora facciamoci pure noi un Dio. E che si fanno? Esattamente uno degli idoli d'Egitto, il bue api. Ve lo ricordate? Il bue api era uno degli idoli d'Egitto. Si sono fatti un vitello d'oro e hanno cominciato a festeggiare. Ecco il tuo Dio che ti ha tratto fuori dall'Egitto. E si sono sfrenati, perché poi l'idolatria produce il crollo della morale, il crollo dei valori, il crollo, non c'è più freno, no? Questo è scritto in Esodo capitolo 32. Quanto basta poco al cuore dell'uomo per cambiare idea e sviarsi dalla verità. Non dire mai nella tua testa, a me questo succederà mai, perché è proprio il pericolo che tu corri. Chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Non dire mai nella tua mente, ma a me non mi succederà mai una cosa del genere, perché io mica sono idolatra, mica vado appresso al vitello d'oro, ma mica sono stupido io. Ma l'idolatria ha tante forme. Oh, tu puoi idolatrare non un vitello, potresti idolatrare i soldi, potresti idolatrare il potere, potresti idolatrare il benessere, Potresti idolatrare una persona, che quella persona diventa il punto focale della tua vita e tu non puoi più fare a meno. Sì, è facile sviarsi dalla verità e diventare idolatri. Ecco perché ci avvisa la parola di Dio. È successo al popolo antico. Eppure avevano visto tutti i miracoli che il Signore aveva fatto in Egitto. Non dire, no, questo a me non succederà mai. Ma di, Signore, aiutami. Signore, aiutami. Signore, proteggi la mia fede, perché io sono debole. Non ti sentire mai forte. Io sono ammirato da quelle persone che si sentono sempre all'altezza della situazione, sempre forti. Io non mi sento così forte, però ringrazio Dio, perché quando sono debole, allora sono forte. E quando sei debole, ricordati, la tua forza è nel Signore. Dio è la tua forza. Il quinto pericolo, verso 8, non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. 23.000 fornicatori. Cos'è la fornicazione? Il peccato sessuale è sempre subdolo e spesso seduce proprio chi pensa di essere incorruttibile. Questi israeliti nel deserto avevano resistito a tutto, ma ci dice la scrittura che un falso profeta di nome Balaam istigò all'idolatria i figli di Israele mediante le donne corrotte di Moab. È scritto in Numeri 25. Nelle pianure di Moab, a un certo punto, c'era il popolo di Israele accampato e si presentano tutte queste fanciulle di Moab, le donne moabite. E la scrittura dice che i maschi di Israele si unirono alle donne moabite. È successo un disastro, perché la prima cosa che hanno fatto queste donne moabite, sapete che fra i pagani c'era la prostituzione sacra, e questo c'era pure a Corinto. Corinto era uno di quei posti dove c'era il tempio pagano, dove delle donne gratuitamente si offrivano agli adoratori che andavano lì. E i corinzi venivano fuori da quell'ambiente. E Paolo dice, guardate che qui non succede niente di strano, niente di nuovo, già è successo. Chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Fratello Alberto, ma solo gli uomini devono stare attenti, pure le donne devono stare attente. Il peccato sessuale è subdolo. E i figli di Israele, dopo aver vissuto questa esperienza di peccato, si sviarono dal Signore. Perché poi è una cosa automatica. Furono portati all'idolatria. E lì scoppiò una piaga. E ne morirono 23.000, dice Paolo. Oh, quando poi scocca il giudizio di Dio, e noi diciamo, ma Signore, ma tu sei severo? Dio è santo. E in cielo Dio sarà severo. Non ci vanno quelli che fanno queste cose. Però, insomma, ma sta legge com'è dura. Fratelli, sorelle, noi lo sappiamo, le regole le viviamo tutti i giorni, le leggi ci sono. Abbiamo parlato prima del codice stradale. Se il semaforo è rosso e tu lo passi A tutta velocità con la macchina e poi ti schianti. Non è colpa del semaforo che ti ha detto rosso, sei tu che sei passato col rosso. La colpa è la tua. E se il Signore ti avvisa e ti dice guarda che ti schianti e tu non dai retta agli avvertimenti di Dio e ti schianti, la colpa non è di Dio. Non è Dio che è cattivo, sei tu che sei un disubbidiente. Sesto pericolo, verso 9, non tentiamo Cristo, o non tentiamo il Dio, o non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono e perirono, morsi dai serpenti. Cos'è tentare Dio? In che cosa consiste questo peccato? È mettere Dio alla prova, quasi sfidandolo a vedere se è capace di fare o evitare qualcosa. È sfidare Dio. Ah, se tu sei Dio, se tu sei il Cristo. Satana fece questo con Gesù quando gli propose di fare spettacolo gettandosi giù dal pinnacolo del Tempio. Vi ricordate la tentazione di Gesù nel deserto? Arriva il diavolo. Ah, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché se ti getti giù poi vengono gli angeli, e gli cito pure un versetto della scrittura, no? Verranno gli angeli e tu non ti farai male. E Gesù gli risponde, non tentare il Signore Dio tuo. Tentare Dio? Ma come noi possiamo tentare Dio? Noi possiamo sfidare Dio. Avere un atteggiamento tale che produrrà, come è successo qui, la reazione della santità di Dio. Perché nessun essere umano può sfidare Dio. Dio è un fuoco consumante. L'uomo è un povero peccatore. Pensi di essere qualcosa di meglio? C'è qualcuno che pensa di essere qualcosa di meglio? Noi siamo dei poveri peccatori. Salvati per la grazia del Signore. E Dio nella sua bontà ci insegna la strada, ci prende per mano e ci dice, figlio mio, dammi retta. Chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù di croce. Ma non era il figlio di Dio? Certo che era il figlio di Dio. E perché quello lo stava sfidando, Gesù doveva scendere giù dalla croce, annullando tutto il suo sacrificio che ci avrebbe salvati? Gesù sapeva quello che stava facendo, doveva morire sulla croce. Perché se Gesù non moriva sulla croce e versava il suo sangue, noi eravamo tutti perduti. Lo sapevi sto fatto? Gesù è morto sulla croce per salvarti l'anima ed è risorto dalla tomba per dimostrare che ha vinto la morte. Non doveva scendere giù di croce. Era una sfida. E infine il settimo pericolo. Per fortuna, dice qualcuno, è arrivato alla fine il fratello Alberto. Ma la conclusione è lunga. Il settimo pericolo è nel verso 10. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono, colpiti dal distruttore. Oh, questi sono tutti morti, eh? Fratelli, io un po' mi preoccuperei. Oh, di questo popolo qua, sono morti tutti. Se ne sono salvati due, e tutti i giovani, innocenti, diciamo, 20 anni in giù, i ragazzini, i bambini, gli adolescenti, quelli che, insomma, non erano stati artefici della ribellione nel deserto. Ma allora vogliamo prestare attenzione, fratelli, è una cosa importante. Amen. Io in cielo ci voglio andare, tu ci vuoi andare in cielo? Però alcuni non ci arriveranno. E mi dispiace dirlo questo, e non voglio spaventare nessuno. Io sono pastore di questa chiesa da circa 30 anni. Ci sono persone che hanno camminato con noi. I più anziani lo sanno, per un tempo sono stati qui, hanno vissuto nella Chiesa, hanno cantato con noi, hanno pregato con noi, hanno fatto il battesimo, hanno partecipato alla Santa Cena, sono stati alcuni riempiti anche con lo Spirito Santo, ma adesso non ci sono più. Grazie a Dio alcuni non ci sono perché si sono trasferiti, sono andati in altre chiese, sono andati a lavorare da un'altra parte, qualcuno è tornato al suo paese perché erano fratelli che venivano da altre nazioni, ma alcuni si sono perduti perché pensavano che stavano tanto, stavano in piedi. Pensavano a un certo punto, ma io tanto sto in piedi, non c'ho bisogno neanche della Chiesa. Io posso anche fare a meno di venire in Chiesa, me ne sto per conto mio. E si sono persi. Ma tu non ti devi perdere. Tu non ti devi perdere, non ti devi smarrire. Mormorì. I lamenti furono una costante del popolo antico. Oh, si lamentavano sempre. E non andava bene la manna, e non andava bene Mosè, perché Mosè, non andava bene Mosè. E non andava bene questo, non andava bene quello. Si lamentavano sempre. E qui non c'è l'acqua, e qui non sappiamo come fare. E adesso, ma torniamocene in Egitto, ogni tanto torniamocene in Egitto. Ma ogni volta che ci lamentiamo, noi stiamo offendendo il Signore. Ma ogni volta che mormoriamo, anche contro qualcuno, sparlavano sempre di Mosè e d'Aronne, era proprio l'argomento principale di conversazione, sparlavano. Ma i cristiani non sparlano. Amen. I cristiani non fanno maldicenza, non calunniano nessuno. Noi siamo chiamati a benedire gli altri, siamo chiamati a aiutare gli altri, siamo chiamati a consolare gli altri. Giacomo dice: fratelli, non lamentatevi. Ecco, il giudice è alle porte. Vedete, c'è sempre, non dico una minaccia all'orizzonte, ma c'è un giudizio. Fratelli, non vi lamentate perché il giudice è alle porte. Cioè, riflettete bene sul vostro comportamento. Gesù ritorna. E allora, chi si pensa di stare ritto, guardi, di non cadere. Nella nostra vita, fratelli, sorelle, oltre a questi sette pericoli, ci sono tanti ambiti dove dobbiamo stare attenti. Perché? Perché tu sai qual è il tuo punto debole, tu lo sai. Noi sbagliamo in molte cose, ma c'è particolarmente nella tua e nella mia vita un punto debole dove tu devi stare in guardia. Non devi rilassarti, perché lo sai che quello è il tuo punto debole. Il diavolo verrà lì, ti tenterà proprio lì, ma già l'ha fatto nel passato, ma sempre lì andrà, perché è il tuo punto debole. Se il tuo punto debole è bere, è l'alcol, sarà sempre quello. Se il tuo punto debole è il fumo, sarà sempre quello. Se il tuo punto debole sono i pensieri peccaminosi, sarà sempre quello. E tu dovrai sempre stare in guardia. E dovrai dire: Signore, aiutami, perché io sono debole, non voglio cadere. Non voglio cadere, perché ho vissuto una vita strisciando per terra nel peccato. Sono stato nel fango del peccato. Signore, adesso che mi hai tirato su, io non voglio cadere. E come fai a non cadere? Non pensare di stare in piedi da solo. Non pensare che non ti capiterà nulla. Ti capiterà. Il nemico verrà a provare di tentarti proprio là. Ma ecco la conclusione del testo. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. È umano essere tentati. Sapete che c'è differenza fra la tentazione e il peccato. Gesù è stato tentato. Satana l'ha tentato, gli ha detto: se tu mi adori, io ti darò tutti i beni, tutte le ricchezze. Ma Gesù non ha ceduto alla tentazione, gli ha risposto: vattene Satana. Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e solo a Lui rendi il tuo culto. Sta scritto. Devi conoscere la parola di Dio per rispondere al diavolo. Sta scritto. Sta scritto che il Signore è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Gloria a Dio. Tu non ce la faresti, ma Dio ha messo un limite alla tentazione. E quella tentazione che arriverà, tu la potrai vincere nel nome del Signore. E se tu cadi, non è perché Dio non ti vuole aiutare. Se tu cadi, non è perché la tentazione è irresistibile, è perché tu sei voluto cadere. È così. Dio non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita. Amen. C'è un'uscita di emergenza. Quando arriva il diavolo con tutte le tentazioni più succulente che ti possono mettere in difficoltà, perché la tentazione è sempre qualche cosa di suadente, è sempre qualche cosa di attraente. Oh, com'è bello questo frutto, diceva Eva. È bello, è buono da mangiare, che piacevole, non posso farne a meno. No, puoi farne a meno. Tu puoi resistere. Scegli di resistere e scegli di credere che Dio ti ha preparato una via di uscita. C'è un'uscita di emergenza. Di fronte alla tentazione c'hai un'uscita di emergenza. Con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Conclusione, fratelli, allora. Non vogliamo cadere. E che succede se qualcuno è caduto? Ah, che succede se qualcuno è caduto? Magari qualcuno qui stasera proprio dice: fratello Alberto, se predicavi domenica scorsa era meglio, perché in settimana sono caduto. Ho fatto una stupidaggine. Ho commesso un errore. Hai peccato. Poi se vogliamo metterci un po' di zucchero sulla pillola amara, chiamalo sbaglio. Hai peccato, hai offeso Dio, hai perso la pace, hai perso la comunione con Dio, perché il peccato ci separa da Dio. È grave il peccato, non solo per quello che commettiamo e le conseguenze locali che ci possono essere, ma perché il peccato ci separa da Dio. E allora, fratello Alberto, io ormai sono caduto. No, se sei caduto ti puoi sempre rialzare. Amen. Ti puoi rialzare. E come si fa? Prega il Signore, chiedegli perdono. Ma il Signore non mi perdona. No, quello dice il diavolo, che non ti perdona. Se tu sei sinceramente pentito, il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore.